Start è il podcast del Sole 24 Ore che tutti i giorni ti racconta le notizie che ti sono più utili. Su tutte le piattaforme gratuite e sul sito del Sole 24 Ore.
Buongiorno a tutti, buon sabato, bentornati a una nuova puntata di Start. Oggi è il 6 aprile, io sono Alessia Tripodi e oggi parliamo dei risparmi degli italiani che nel 2023 hanno toccato il minimo storico, di come i profili social possono influenzare l'esito di un colloquio di lavoro e di Google a pagamento, forse. L'Istat ha pubblicato i nuovi conti economici nazionali relativi al periodo che va dal 1995 al 2023, scoprendo che l'anno scorso la propensione al risparmio degli italiani è scesa al minimo storico. È calata infatti al 6,3%. Dal 7,8% del 2022, toccando appunto il minimo dal 1995. Sempre nel 2023, secondo l'Istat, il reddito disponibile delle famiglie è aumentato del 4,7%, ma al netto dell'inflazione, come sappiamo, il potere d'acquisto è sceso e si è ridotto dello 0,5%. La spesa delle famiglie per i consumi finali è cresciuta del 6,5%. E ancora, nel 2023 le imposte correnti pagate dalle famiglie italiane sono aumentate di 24,6 miliardi di euro, ovvero più 10,7% rispetto al 2022, soprattutto per la crescita dell'IRPEF che ha segnato un più 10,2% e delle ritenute sui redditi da capitale e sul risparmio gestito più 23%. Sempre secondo i conti dell'Istat, nel 2023 le famiglie italiane hanno continuato a investire nell'acquisto di una casa e in interventi di ristrutturazione e di manutenzione straordinaria delle abitazioni. L'aumento è stato del 3%, ovvero più 3,4 miliardi di euro rispetto al 2022, anche se i ritmi di aumento di crescita sono stati più contenuti rispetto al biennio precedente. Questo aumento in investimenti per la casa è dovuto anche al prolungamento degli incentivi alle ristrutturazioni. Lo scorso anno le famiglie italiane hanno ricevuto dalle amministrazioni pubbliche 78,4 miliardi di euro di incentivi, ovvero più 21,2 miliardi di euro in più rispetto al 2022. La pubblicazione dell'Istat analizza anche la situazione delle imprese che, secondo i dati, lo scorso anno hanno ricevuto aiuti per un totale di 55,2 miliardi dall'Italia ma anche dalle istituzioni europee. Il tasso di profitto delle imprese è sceso al 44,8%, nel 2022 era il 45,4%, nonostante la crescita del valore aggiunto del 6,2%. Cambiamo decisamente argomento perché voglio parlarvi degli effetti che la nostra identità digitale e il nostro comportamento sui social network possono avere sull'esito di un colloquio di lavoro. Sul Sole 24 Ore la collega Cristina Casadei ci racconta in un articolo i risultati di una ricerca realizzata da Adecco su 500 recruiter, secondo la quale un professionista di selezione del personale su due cambia idea su un candidato dopo aver visto foto e commenti postati sui social. E lo fa oggi molto più che in passato, visto che la stessa ricerca condotta 10 anni fa diceva che solo il 12% dei recruiter era influenzato dai profili social. Nel 2021 questa quota era già salita vicino a un terzo, ovvero al 30,8%, e oggi, come abbiamo detto all'inizio, ha superato la metà. Quindi chi è in cerca di lavoro deve essere consapevole che foto e commenti postati sui social non sono mai comportamenti neutri. E le risposte dei recruiter intervistati da Adecco nella ricerca possono diventare una specie di vademecum su come utilizzare i social quando è in gioco la propria carriera professionale. Allora, vediamo insieme le risposte alle domande. Il 37% dei selezionatori dichiara di essere stato influenzato negativamente da foto ritenute non appropriate. Il 27% da alcuni tratti di personalità che sono visibili dai contenuti pubblicati, mentre il 17% si è fatto un'opinione negativa di fronte a commenti o interazioni dei candidati esplicitamente discriminatori dal punto di vista sessuale e razziale. In ogni caso, non c'è dubbio che i percorsi di selezione del personale sono cambiati, non solo perché ormai molte aziende usano l'intelligenza artificiale per fare la prima scrematura dei candidati, ma anche perché è evidente che il curriculum del candidato anche se resta un importante punto di partenza, non ha più il peso che aveva un tempo, perché dopo aver letto il curriculum, il secondo passo che il selezionatore fa è quello di andare subito a sbirciare la presenza online del candidato. Nel 65% dei casi alla ricerca di esperienze professionali, nel 47% dei casi per vedere i contenuti postati. Ovviamente LinkedIn per sua natura è al primo posto tra le piattaforme utilizzate per cercare candidati, lo utilizza infatti il 96% di chi seleziona personale. Il 67% lo sfrutta per raccogliere le candidature, mentre il 60% lo fa per la ricerca di candidati cosiddetti passivi, ossia di chi non sta attivamente cercando lavoro e non si aspetta di ricevere proposte in tal senso. La terza notizia di oggi riguarda Google, perché secondo fonti del Financial Times l'azienda starebbe pensando a un piano a pagamento per usare il motore di ricerca con funzioni pro come l'intelligenza artificiale oppure con l'assenza di pubblicità. Ce lo racconta Alessandro Longo su 24+, che è la sezione del sito del Sole 24 Ore riservata agli abbonati. Google a pagamento è una possibilità che fino a pochi mesi fa sarebbe stata considerata quasi un'eresia, ma che potrebbe diventare realtà anche se l'azienda di Mountain View smentisce parzialmente la notizia. Non stiamo lavorando o prendendo in considerazione un'esperienza di ricerca senza pubblicità, scrive Google in una nota. Come abbiamo fatto molte volte in passato, dice ancora la nota, continueremo a costruire nuove funzionalità e servizi premium per migliorare le nostre offerte di abbonamento, ma non abbiamo nulla da annunciare al momento. Ma secondo il Financial Times, appunto, Google sta valutando alcune opzioni, tra cui per esempio l'aggiunta di funzioni di ricerca basate sull'intelligenza artificiale ai suoi servizi di abbonamento premium, che già offrono l'accesso al nuovo assistente di intelligenza artificiale Gemini in Gmail e Docs. Il Financial Times scrive che il motore di ricerca tradizionale di Google rimarrebbe gratuito, mentre gli annunci pubblicitari potrebbero continuare ad apparire accanto ai risultati delle ricerche anche per gli abbonati. Sarebbe questa una svolta epocale. L'anno scorso Google ha registrato entrate per 175 miliardi di dollari dalla ricerca e dagli annunci pubblicitari, più della metà del suo fatturato totale, e al tempo stesso continua a investire miliardi in concorrenza con Microsoft sui sistemi di intelligenza artificiale generativa. Ma nel suo articolo Alessandro Longo ci spiega che mettere l'intelligenza artificiale nella ricerca è tutt'altro che semplice, innanzitutto perché, come ha dichiarato in un'intervista a Reuters il presidente di Alphabet, che è la casa madre di Google, John Hennessy, un singolo scambio di utenti con un servizio di ricerca alimentato dall'intelligenza artificiale probabilmente costa 10 volte di più di una ricerca standard con parole chiave. E poi la ricerca tradizionale di Google sul web sappiamo che è velocissima, di solito impiega meno di un secondo per fornirci risultati significativi, mentre una ricerca basata su chatbot sarebbe molto più lenta e ad alta intensità di calcolo. La puntata di oggi finisce qui, vi ringrazio per avermi ascoltata. Se volete mandarmi osservazioni o commenti potete inviare una mail a alessia.tripodi@ilsole24ore.com. Vi auguro buon fine settimana e arrivederci alla prossima puntata.